con questa domenica riprende il tempo ordinario, quello caratterizzato dal colore verde delle casole durante la celebrazione dell'Eucaristia. Voi sapete che l'anno liturgico si divide in due grandi parti. La prima parte è ciò che Dio dona al mondo, all'umanità, ed è il suo Figlio, con il mistero del Natale e con il mistero della Pasqua, passione, morte, risurrezione. Con i due tempi che precedono, Avvento e Quaresima, i due tempi che seguono, tempo di Natale, la cinquantina pasquale che è culminata nella Pentecoste e poi con le due solennità della Trinità e del Corpus Domini. È ciò che il Signore ci ha donato. E poi c'è l'altra parte che è il cosiddetto tempo ordinario, una prima parte che va da dopo Natale all'inizio della Quaresima, e quest'anno sono state 8 domeniche, e poi la ripresa da ora sino a Cristo Re, l'ultima domenica normalmente di novembre, con la 12ª domenica, quella di oggi, fino alla 34ª. Ed è il cammino che la Chiesa compie con Gesù Cristo verso il Padre. Ciò che Dio ci ha dato, ciò che a Dio ritorna. Ecco i due tempi, se volete, e le due parti in cui l'anno liturgico si articola. E noi siamo pellegrini, viatori, verso la casa del Padre. Allora riprendiamo il cammino con la lettura del Vangelo di Matteo, che nell'anno A, il primo del triennio, ecco, accompagna queste nostre domeniche. Qui siamo nel discorso missionario di Gesù. Voi sapete che il Vangelo di Matteo si articola su 5 grandi discorsi, almeno così il narratore ha raccolto e poi ha distribuito durante la narrazione. E allora in questo secondo discorso, cosiddetto missionario, c'è l'indicazione che Gesù dà ai suoi discepoli di non avere paura, non abbiate paura. Per comprendere appieno questo testo occorre leggere la storia del tempo, quando il Vangelo di Matteo si è formato. Siamo nell'epoca delle persecuzioni di Diocleziano, quindi dagli anni 61-80. E che cosa accade? Accade che questo imperatore aveva distribuito tante statue nel suo regno e aveva chiesto di adorarlo come Dio. Ecco che allora l'Evangelista Matteo, che scrive in ambiente cristiano, o se volete, scrive per i cristiani che erano diventati tali dal giudaismo, quindi persone credenti, ecco, esorta ad adorare soltanto l'unico Dio. Esorta a onorare soltanto il vero Dio. Ecco che Gesù riprende allora da quella circostanza, da questa sottolineatura storica, il non abbiate paura. La potenza degli uomini potrà imperversare, ma è limitata, dura del tempo, poi finisce. La fede allora, cari amici, esige coraggio, fortezza. Non si può vivere il cammino della fede nella incertezza, nella debolezza. Ci richiede di essere tutti d'un pezzo, costi quello che costi. mi pare tanti esempi abbiamo, o leggiamo dai giornali o ascoltiamo la televisione. Quanti cristiani, per non tradire Gesù Cristo e tradire la loro fede, fare atti di apostasia, donano la vita con il martirio, con la morte. Esige coraggio la fede. La fede è una lotta contro la paura. Avete sentito il profeta Geremia nella prima lettura? Il Signore, nonostante tutto, è a mio fianco come un prode valoroso. Certo, la paura si vince con l'amore. Non la si vince con la temerarietà, con l'amore. Se si ha paura dell'altro, vuol dire che siamo impediti di amarlo. È quasi un impedimento che noi stessi ci creiamo. Se io ho paura di te, è perché sono io che mi metto una barriera nei tuoi confronti. Ecco che allora l'amore supera queste barriere, l'amore supera queste paure. L'amore in qualche modo ci identifica in colui che è l'amore. Accennavo all'inizio della celebrazione al canto che è stato fatto alla Trinità e alla così detta dossologia, la professione di fede del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che facciamo tante volte durante la giornata. E questa professione di fede ci fa capire che Dio è comunione, che Dio è relazione, che Dio è amore. E sono chiamato allora a esprimere la mia fede con la comunione, con l'amore, con la relazione profonda con Dio e con gli altri. Ma in questa Eucaristia, ecco il terzo passaggio che vorrei fare, noi ricordiamo anche i 26 anni in cui abbiamo, allora chi c'era, ha dedicato questo luogo, questo edificio a Dio, al culto. In sagrestia facevo la distinzione tra consacrazione e dedicazione. La consacrazione è riservata alle persone, la consacrazione nel battesimo, nella cresima, nel sacerdozio, nel matrimonio, mentre i luoghi sacri o gli oggetti sono o benedetti o dedicati al culto. Quindi ricordiamo anche questo anniversario. 26 anni fa, il 21 di giugno, questo luogo è stato dedicato a Dio. Però ricordiamoci che in primo luogo il vero e autentico luogo, perdonate il bisticcio delle parole, è la nostra persona. È vero che noi abitiamo la casa, abitiamo la parrocchia, quindi la chiesa, abitiamo anche il luogo del nostro lavoro, che, da cui ricaviamo il sostentamento per il nostro vivere. Però non c'è nessun luogo più prezioso del luogo della nostra esistenza, della nostra umanità, della nostra persona. Quindi il primo luogo consacrato siamo noi. E siamo noi che consacriamo tutti i luoghi dove andiamo con la nostra presenza, con la nostra vita, con la nostra testimonianza. Il luogo non è sacro perché è riservato soltanto a Dio. Il luogo è sacro perché io sono santo, rifletto la santità di Dio nella mia vita e rendo questo luogo una presenza vera di Dio. Questo è il concetto della dedicazione. E non per nulla nel rito della dedicazione di una chiesa si rievocano i tre sacramenti della iniziazione cristiana che ci fanno entrare nella chiesa, il battesimo. Viene aspersa l'assemblea con l'acqua lustrale e vengono asperse le pareti della chiesa e l'altare. Poi viene consacrato col crisma le croci, le pareti dell'altare, le pareti della chiesa e l'altare, come noi riceviamo la cresima. E poi su quell'altare su cui si è versata l'acqua e su cui si è sparso il profumo della unzione celebriamo l'Eucaristia che nutre la nostra vita. Ecco i sacramenti dell'iniziazione cristiana. Quindi questo ricordo, questa memoria ci fa ripensare a quello che noi siamo, alla nostra persona consacrata con il battesimo, la cresima e le tante eucaristie che noi celebriamo. Ecco perché dicevo quanto più bella e più ricca è la nostra vita, tanto più consacrato sarà e dedicato sarà il luogo che noi abitiamo, qualunque luogo noi abitiamo. E concludo: in questo luogo che è la nostra vita, la nostra esistenza, non dobbiamo vergognarci del Vangelo. Gesù ce lo ricorda: chi si vergogna di me, anch'io mi vergognerò di lui presso il Padre. E a volte noi ci sentiamo cristiani quando siamo in chiesa, poi quando varchiamo la porta e usciamo, dice, beh, insomma, adesso riprendo la mia vita. Non vergogniamoci mai del Vangelo. E la testimonianza del Vangelo non è mai singola, della singola persona. È della singola persona, ma che vive una comunità, vive una comunione, come le tre persone della Trinità. È sempre una testimonianza comunitaria e Gesù ce lo ricorda. Dove due o tre sono riunite nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Ecco, mi pare che possano essere questi pensieri, diremmo, capaci non solo di aprire il cuore alla preghiera durante l'Eucaristia, ma anche impegnarci attraverso un esame di coscienza e un impegno maggiore nel cammino della vita cristiana. E ci accompagni maternamente Maria, che è l'aiuto dei cristiani, è il Tempio dello Spirito Santo, è la bella madre del bell'amore, a cui noi dobbiamo sempre guardare per riflettere un briciolo di amore in mezzo all'umanità. Così sia.